Sabino Maria Frassà, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Benvenuto, bentornato qui nel Posto delle Parole a Sabino Maria Frassà per raccontare di una mostra. Raccontare una mostra, spesse volte ci rendiamo conto quando raccontiamo le mostre, che si racconta la mostra, ma a volte si dimentica il percorso che ha portato alla mostra. E qui il percorso che porta alla mostra è un percorso importante. Sabino Maria Frassà, che ne è il direttore artistico e tra l'altro creatore del sito www.amanutricresci.com, e poi oltretutto ricordiamo anche il premio Cramon, perché questa è una presenza importante. Alcune settimane fa noi abbiamo conversato con la vincitrice del premio Cramon, Francesca Piovesan, che ci ha raccontato veramente con parole molto belle e toccanti la sua esperienza creativa, che è anche un'esperienza di vita e di vita corporale, non solo. Sabino Maria Frassà, per questa mostra che ha aperto da pochissimi giorni, 21 settembre, a Milano, ecco, qual è il percorso che ha portato alla realizzazione?
Beh, un percorso lungo, è la conclusione di un quinquennio, come dicevi tu. Questa mostra completa il premio Cramon, che si è sempre concentrata su grandi tematiche dell'arte. Cos'è l'arte, cosa rimarrà l'arte e a chi parla l'arte. Ho voluto completare questo quinquennio analizzando, riflettendo su quali siano i limiti e i confini dell'arte, della cultura, ma anche del nostro vivere. Quindi quasi 2 anni fa, quando ho cominciato a progettare questa mostra in collaborazione col Grande Museo del Duomo di Milano, e quindi con la Venerata Fabbrica del Duomo, l'intenzione era non fare una mostra d'arte contemporanea, ma un momento di riflessione che avesse una parte visiva, quindi la mostra, ma anche alcune riflessioni che sono poi confluite in un libro in cui ci sono psicologi, filosofi, per capire dove stiamo andando, perché dall'analisi dei confini e dei limiti si può capire dove stiamo andando e anche magari correggere il tiro.
E magari proprio correggere il tiro. L'arte serve anche a questo, perché
speriamo.
Speriamo sì, perché se, visto che è stato citato il libro Edizioni Quinlan, tra l'altro, Sul confine, On the Edge, è per l'appunto il titolo di questo libro, il testo di Sabino Maria Frassà in questo libro, che riporta anche un apparato iconografico molto interessante, il titolo è Inquieti sul confine. E rivedendo le immagini di questo libro e le immagini quindi della mostra, è un titolo appropriato, perché ogni immagine è su un confine, ma soprattutto che cosa rappresenta? Rappresenta un'inquietudine, e qui l'inquietudine ha veramente un senso plurale.
Assolutamente, non a caso ho voluto incominciare il libro con una riflessione che ha fatto Papa Francesco: siamo tutti inquieti. Forse la nostra società, parlo per quello occidentale perché è quella che conosco, è innegabile che viviamo sul confine, che sia morale, esistenziale, ma poi di confini si parla ogni giorno in televisione e sui media. Non potevo non parlare di sul confine on the edge, perché scegliere anche l'inglese, io non sono una persona amante dell'uso dell'inglese, di una lingua straniera, dell'italiano, ma perché uno dei più grandi confini è il fatto proprio di non parlare la stessa lingua. Mi viene in mente un lavoro che di un artista cinese, Lim, che parla proprio della difficoltà di comunicazione, perché non ci si capisce innanzitutto sulla lingua, ma anche tra italiani la sempre crescente povertà di lessico delle nuove generazioni, io insegno anche, è un grosso problema. Come faremo a capire chi ci comanda, o a scegliere chi ci dovrà comandare, visto che tra poco saremo alle elezioni? Tutte queste mie riflessioni, che ho condiviso anche con gli altri autori, con gli artisti, sono confluiti in questo Inquieti sul confine, che era una mia riflessione personale, non troppo ottimista, posso dire.
Prendo una citazione che è in questo libro, nell'intervento di Sabina Maria Frassà, dove non c'è un punto interrogativo, ma lo voglio mettere io al termine di questa frase. Saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro?
Probabilmente sì. Io credo che il confine e il limite sia una condizione umana, non della natura. L'uomo è un animale finito e deve aiutarsi di alcuni schematismi per sopravvivere, per andare avanti. La cultura e l'arte possono aiutare a spingere questa asticella, questo confine sempre più in là. come aveva detto la direttrice del Museo Mestini in un corto che avevamo girato un anno fa, quando io salgo sulla montagna non percepisco il confine ce l'ho dentro di me, dentro la mia testa.
Il confine dentro la nostra testa, ma il confine è il senso stesso della vita umana. Ecco qui una mia sottolineatura di questo libro, perché il senso stesso della vita umana è in fondo vivere il confine, quel difficile equilibrio tra limite e potenzialità, tra l'essere e il dover essere. Ecco qui la parola essere, il verbo essere lo mettiamo in una pluralità, perché vorrei riprendere un altro concetto, laddove io leggo che non stupisce che l'unica identità che sembra in grado di trovare sia il siamo, in quanto siamo diversi. Ecco, è la diversità che è anche un limite, un confine da superare.
Assolutamente, io non sono per l'omogeneizzazione e la globalizzazione, ma quando il mio essere è di fatto una crisi, esprime una crisi identitaria, per cui io non riesco a capire chi sono se non nelle differenze tra me e l'altro, in modo esclusivo, in cui io escludo l'altro e le sue peculiarità, è senz'altro un limite stesso della convivenza sociale. Lo stesso Eugenio Borne, filosofo, neuropsichiatra, che scrive nel testo, parla proprio di questo vivere il limite nel senso di rispetto degli altri. Un banale, la mia libertà finisce dove incomincia quella altrui, ma non solo. L'altro può arricchirmi, e questo in questo momento sembriamo del tutto non riuscire più a vederlo, al di fuori dei libri, perché poi lo diciamo tutti, ma i fatti di cronaca a volte spingono a reazioni emotive esagerate che escludono di fatto chiunque sia l'altro, e ci dimentichiamo sempre che tutti siamo minoranti, io su questo voglio tornare. Questo fatto di dire che siamo tutti diversi ci porta a essere tutti in qualche misura in fondo una minorante, prima o poi potremmo essere discriminati per qualche, in qualche modo, per qualche ragione.
Io vorrei riprendere, Sabino Maria Frassà, proprio alcune parole di Eugenio Borgna, che dall'alto della sua conoscenza, di una persona che vive di una semplicità straordinaria, una semplicità straordinaria, spesse volte lui si rivolge proprio ai ragazzi, e anche in questo intervento lo fa. E lui dice: siamo tenuti, e lo sono in particolare i giovani, a tenere sempre presenti le fondazioni morali di quelli che sono i limiti, i confini, le frontiere delle nostre azioni e delle nostre aspirazioni. E questo è un dovere che non è facile accogliere. Oggi che si parla di accoglienza, anche questa è un'accoglienza, e lo esprime molto bene con parole che sono difficili perché sono difficili da mettere in pratica. Eugenio Borgna ce lo fa sentire questo bisogno.
Verissimo, non a caso uno dei pezzi del testo che mi piace di più è che intitola Educarsi al limite. Questo libro non vuole andare assolutamente contro i limiti e i confini, partiamo proprio dall'idea che siano connaturati nell'uomo, ma proprio la consapevolezza ci deve portare a reagire. Non, è troppo facile dire so che sono limitato, no, solo di non sapere e magari mi informo. Questa era la logica ed Eugenio Borgna colpisce nel segno spiegare soprattutto ai giovani, a chi sarà la generazione di domani, questo senso di responsabilità che a volte sembra del tutto mancare. L'accoglienza non basta leggerla, studiarla, bisognerebbe cercare di applicarla innanzitutto con i propri compagni nella scuola. Pensiamo ai numerosi problemi di bullismo che ci sono, che hanno portato addirittura a dover firmare una legge sul cyberbullismo, proposta da Elena Ferrara, che so che l'ha intervistato qualche tempo fa.
E riprendendo le parole delle fondazioni morali a proposito di Eugenio Borgna, più in là, in questo libro, Sul confine onde è, edizioni Quinlan, leggiamo l'intervento dall'intervento di Nicola Vassallo, che c'è una necessità di appellarci alla morale, che con le sue prescrizioni costituisce un limite alle nostre scelte scorrette. Ecco. Qui, quando parliamo di morale, sembra di parlare di qualcosa che sia al di fuori del tempo, ma la parola morale qui ha un valore etico importantissimo.
Verissimo, un valore che ognuno di noi deve imparare ad interpretare e a riscoprire. Quello che spaventa di oggi, ne parlavo proprio con Nicola poco tempo fa, non è l'immoralità voluta, è la amoralità. L'uomo non può vivere senza una morale. E questo anche fa sì che la amoralità può spingere ad alcuni fanatismi pericolosissimi o ideologie. Perciò sottoscrivo e non so quale sia la soluzione, spero che anche l'arte, una mostra d'arte, possano far venire delle domande e interrogarsi su quali siano i doveri morali di ciascuno di noi. Quello che però manca e un libro, una mostra non può fare l'interazione con i giovani. Io da insegnante mi pongo spesso il problema: come faccio a conquistarti? Come faccio a farti venire ad una mostra d'arte a farti leggere un libro? Questo è il passaggio della sfida di tutti noi. L'incuriosire, rendere appetibile, rispettare il nostro pubblico, anche i giovani, e cercare di avvicinarli e non solo gridarli o educarli in un modo impositivo, perché di fatto le nuove generazioni hanno dei problemi. In questo senso è anche il problema di chi insegna, non possiamo solo essere critici nei confronti delle nuove generazioni.
E per essere in dialogo con noi stessi e con gli altri, a volte non si parla di qualche cosa al di fuori del mondo, ma è necessario porci di fronte a un'opera d'arte, perché l'opera d'arte, al di là del fatto che possa piacere o non piacere, è un'esistenza che ci parla, è qualcosa che ci mette comunque in dialogo. E forse quando, io mi rendo conto quando sono di fronte a un'opera d'arte, dico o penso non mi piace. Forse devo superare quel limite, o forse l'opera d'arte, e qui vengo all'intervento di Stefano Ferrari, che l'arte ha sempre fatto della psicologia, perché l'opera d'arte, in quel momento in cui io dico non mi piace, mi ha posto delle domande scomode.
Verissimo, anche solo il fatto di rispondere in un modo immediato, non mi piace, è un fatto di psicologia. Torniamo però al discorso di prima. Chi risponde mi piace, spero che l'abbia fatto dopo una riflessione. Senz'altro, ed è un problema dell'arte, a volte si parla troppo d'arte, mi volevo faceva notare una giornalista, Michela Moro, che era anche membro della giuria. Anche gli stessi artisti, parlando troppo d'arte, magari fanno opere brutte, parlassero meno farebbero opere più belle. Al di là di questa battuta cattiva, come è giusto che faccia un giurato in un premio, il fatto che uno spettatore guardi un'opera e anche empaticamente non la riconosca, ma si sforzi nel capirla, anche alla fine giudicandola non appropriata, non mi piace, è legittimo, è stato tanto, è un importante risultato psicologico. Temo però che in questo periodo molti banalmente siano indifferenti, questo è quello che il premio Cramo e noi cerchiamo assolutamente di sconfiggere. Dobbiamo innanzitutto rispettare il pubblico e portarlo a riflettere. Io non voglio che la mostra piaccia, voglio che faccia riflettere. Poi accetto le critiche se sono motivate, per carità.
E la mostra è al Grande Museo del Duomo per questo importante avvenimento dedicato proprio al confine e al superamento, limiti confini. È una mostra a cura di Sabino Maria Frassà che sarà aperta fino al prossimo 3 ottobre, quindi è necessario, come dico sempre quando sono le mostre, partecipare il prima possibile perché poi a volte passano e poi quando sono chiuse ci si dice peccato non averla vista. Ecco. Facciamo insieme Sabino Maria Frassà una breve carrellata su che cosa possiamo vedere in questa mostra Limiti Confini al Grande Museo del Duomo di Milano.
Questa mostra ha per protagonisti 22 artisti, 12 sono grandi artisti dell'arte contemporanea, vengono da tutto il mondo, dalla Cina alla Polonia alla Serbia, tanti italiani, e poi ci sono 10 giovani finalisti che si sono interrogati su questo tema. Tra l'altro, chi ha vinto il premio Cramum è una giovanissima artista che si chiama Giulia Manfredi, che si interroga sulla dualità arte-morte con un'opera che è un albero seccato in una resina luminescente. Al di là di quest'opera, forse le più significative, e ci permettiamo di ricordare due grandi artisti scomparsi quest'anno e che avevano accettato di partecipare a questa mostra, sono senz'altro piena opposizione di Daniele Fittore, che era un'opera del 73 esposta alla Quadriennale, del 74, e Sorellanta, che è un titolo che adoro, di un'opera di Magdalena Abakanovic. Il primo è un dipinto che parte da una fotografia, rappresenta una grande schiena di una giacca rossa, e l'altro invece sono due donne, due sorelle che si tengono per mano, dimensione 1-1, ma il bello di questa scultura è che è cava, quindi ci si può girare, non è una scultura tessile, cava, come la stessa esperienza umana, una grandissima facciata, una debolezza interiore molto forte.
Sabino Maria Frassà, nei giorni scorsi noi abbiamo incontrato una delle vincitrici del premio Cramon, Francesca Piovesan, e attraverso la sua esperienza artistica, ancor prima un'esperienza umana che poi ha riversato con estremo rispetto nell'arte, La nuova vincitrice Giulia Manfredi continua veramente in questo filo rosso che è rappresentato dai giovani artisti, i quali esprimono in una forma veramente molto originale l'arte come lettura del tempo.
Verissimo, ne parlavamo proprio con i giurati, 24 persone che hanno votato, che il fattore tempo, la paura dello fluire del tempo, ma anche la constatazione della nostra finitezza, è un tema che magari 10-15 anni fa non c'era nell'arte. Mentre ora il problema del tempo, insieme allo sradicamento, tantissimi artisti parlano di casa, nel senso della ristrutturazione di una casa, è una tematica che interessa i giovani, probabilmente anche si ricollega un po' al tema del vivere sul confine, di quell'inquietudine che poc'anzi stavamo discutendo. E Francesca Piovesan l'ha espressa benissimo, tant'è che non l'ho citata, ma al Duomo si potrà vedere un'opera che si chiama In preghiera, che sono degli specchi in cui sono impresse le mani dell'artista, perché nel pregare e rivolgermi a una trascendenza a Dio, io dovrei imparare anche a vedere il mondo e ciò che c'è dietro di me, non concentrarmi solo su me stesso.
Vedere il mondo, concentrarsi su se stessi, quando l'arte invece è un concentrarsi su se stessi, ma riflettendo proprio le riflessioni del mondo. Quindi spostare, forse anche questo, spostare il limite che l'arte ci aiuta a fare, no? Ogni prodotto della conoscenza, leggo nel testo Arte, Genio e Sregolatezza di Raffaella Ferrari, c'è scritto: ogni prodotto della conoscenza contribuisce a spostare il limite. Quindi l'arte è veramente il volano a questo spostare un limite, che non vuol dire superare i limiti per in ogni caso stupire, ma superare il limite avendo ben presente l'ecologia della conoscenza.
Bellissima, per questa parola che usa spesso la Ferrari, che tra l'altro è capo del Dipartimento Dipendente della Regione Lombardia, di ecologia della conoscenza è fondamentale. Bisogna superare i limiti non per distruggere il mondo, ma per migliorarlo. Bisogna esserne molto consapevoli, che è una ricerca incessante, che non può avere limiti e confini nella metodologia, ma che poi deve porti in un modo costruttivo di percorso della conoscenza dell'uomo. Tant'è che la stessa Raffaella Ferrari mi ha incuriosito quando mi diceva se Van Gogh fosse stato meno malato di mente o meno sofferente, probabilmente avrebbe ancora prodotto di più, si sarebbe spinto oltre i suoi stessi limiti. Genio e sregolatezza, forte nell'arte, secondo Raffaella Ferrari, non sono un cliché da perseguire.
E a proposito del valore della conoscenza, leggo le ultime parole nell'intervento della filosofa Nicla Vassallo: quali limiti per la conoscenza? In parole povere lei dice: se non investiamo in conoscenza, la scienza ci disumanizziamo. Il nostro vero limite? Da una parte, il sapere di non sapere, consapevolezza che tuttavia ci conduce a conoscere, dall'altra, il riconoscimento del fatto che l'onniscienza non appartiene agli esseri umani ed è sano riconoscerlo con umiltà, senza vane ambizioni di onnipotenza. Queste sane azioni che dobbiamo fare rappresentano in verità per tutti quanti noi forse il vero gesto artistico che possiamo fare.
Verissimo, infatti Nicola riesce sempre a sintetizzare perfettamente la problematica. Sapere di non sapere è l'onniscienza umana. Credo che sia anche forse la causa della principale inquietudine. La stessa scienza ci dimostra quanto siamo piccoli nell'universo. E spesso questa paura, questa inquietudine spinge degli estremismi non accettabili. Non è facile accettare di essere finiti e mortali. Questo è un interrogativo che l'arte rappresenta, ma ovviamente non può superare.
Prima di salutarci, Sabino Maria Frassà, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Ho appena traslocato e ho ritrovato un libro che posso dire sono orgoglioso di avere autografo, di un poeta che è stato candidato, credo, negli ultimi 15 anni sempre al Nobel, che si chiama Ko-un, un poeta coreano. E visto che forse il mio intervento non è stato così ottimista, mi piace se vi posso leggere due frasi di questa poesia, che forse è la più nota, è La strada.
Ma la possiamo ascoltare anche tutta.
La strada non c'è, da qui in poi speranza. Mi manca respiro, da qui in poi speranza. Se la strada non c'è, la costruisco mentre procedo. Da qui in poi storia.
Da qui.
Ed è una riflessione che condivido, io ce l'ho stampata e fotocopiata in ufficio. Costruiamo questa strada.
Costruiamo questa strada perché poi le parole successive sono da qui in poi storia e la storia non la fanno gli altri, la facciamo semplicemente noi. Grazie ancora Sabino Maria Fassà.
Grazie a voi tutti.
Buona
A presto.
giornata e
Buona giornata.
ricordiamo ai nostri ascoltatori la mostra a Milano per quanto riguarda l'argomento che abbiamo toccato, limiti e confini, la mostra al Grande Museo del Duomo di Milano a cura di Sabino Maria Frassà, aperta fino al 3 ottobre. Grazie ancora e buona giornata, Sabino Maria Frassà.
Andrea, ciao a tutti.